Segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Bene, allora bentrovati. Prima di tutto continuiamo la nostra lettura del libro della Genesi. Già dalla volta scorsa, e chi non c'è stato e vuole può trovare poi in internet la registrazione, avete visto che l'approccio che cerco di avere, il taglio di lettura e commento, non ha niente a che fare con commenti che cercano di trovare delle consonanze, delle tracce tra questo racconto della creazione e una possibile ricerca scientifica o ipotesi scientifica di creazione del mondo. E questo lo dico per dire, vabbè, l'avete visto, non è questo il taglio, ma perché c'è una piccola parte ancora, no, nel mondo cristiano che cerca di vedere in questi testi qualcosa che ha a che fare con, ecco, noi non siamo di questa linea, e chi cerca qualcosa in questa linea non lo trova qui, non la troverà. Anzi, avete visto come anche quel discorso con cui concludevo la volta scorsa del sabato, vi ricordate, no? Cioè, no? Di questa, lo schema vedevamo a forma di V, no? della disposizione dei giorni della creazione, e come dire, in qualche modo già dice un significato che ha a che fare con una visione dinamica, cioè come dire, una creazione che si deve compiere. Ci sono degli autori cristiani che già dei primi secoli, Gregorio di Nissa è uno di questi, che vedeva un po' come la creazione in fondo come un punto d'arrivo, non tanto come un punto di partenza, cioè così dire, Dio ha creato tutto così bello, l'uomo ha rovinato tutto e poi Dio deve rimettere a posto il giocattolo. Adesso lo sto dicendo come battuta, ma è una visione teologica questa che c'è nella Chiesa. Un'altra visione, cioè, è che poi l'Adamo di cui si parla qui non è, e che Dio crea a sua immagine e somiglianza, non è tanto il primo Adamo, ma è il secondo, cioè quello che noi cristiani diciamo, vediamo in Cristo Gesù. Per cui allora la creazione è come un cammino, no, in avanti, non tanto come qualcosa di, che è avvenuto una volta e poi dopo. E allora la volta scorsa abbiamo visto intanto in questo capitolo ritmato nella scansione in sette giorni, ricordate, dicevo, questo fatto della ripetizione con tante cose che tornano fa pensare appunto a un contesto sacerdotale appunto di sacerdoti che legati al culto del Tempio o di quello che era la ricostruzione del Tempio probabilmente al ritorno dall'esilio, quindi un po' l'idea della ripetizione, no? Primo giorno, secondo giorno, eccetera eccetera, e questa creazione che viene fatta attraverso principalmente l'atto della parola, 10 volte in questo testo si dice Dio disse, 10 volte che naturalmente nel mondo ebraico fanno subito pensare alle 10 parole, i 10 comandamenti, quindi questo Dio che parla, che la creazione avviene attraverso un atto di parola, una comunicazione che si compie, e si compie quando la parola è accolta e ricevuta. Dio disse sia la luce e la luce fu, Dio disse siano gli animali eccetera e la terra produsse eccetera eccetera, sto semplicemente ricordando alcune cose. E la creazione come chiamata Dio chiamò, non soltanto Dio dice, ma Dio chiama, versetto 5, Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò la tenebre notte, quindi come una chiamata, una risposta. E poi ancora questa parola che ordina, mette ordine nel caos, sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. E poi versetto 9, le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto, no? Quest'altra dimensione di una creazione che diventa cosmo, laddove c'è un caos, l'uscita dall'ambiguità, dove ogni cosa può essere se stesso nell'alterità. Ecco, poi avevamo visto appunto i luminari, ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, dicevamo appunto come la Genesi fa, la mentalità ebraica antica dimitizza il creato. Per cui il sole e la luna, che in tante poi tradizioni antiche sono anche divinizzate, sono degli dei o semidei, eccetera, per la creazione sono dei lampadari, siano delle luci, è proprio il termine del lampadario, e delle lampade, quindi delle luci per illuminare il giorno e la notte, quindi il giorno e la notte il tempo, e nel tempo appunto avevamo detto le feste per governare per il calendario, eccetera eccetera. Andiamo avanti fermandoci ancora per dire qualcosa su questo brano, perché poi al versetto 26 si dice Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Allora, questo versetto 26, come avete sentito già anche altre volte, è stato un versetto che ha subito fatto interrogare. Questo testo, che noi leggiamo in maniera tranquilla, poi in realtà ha delle cose che rimangono in tensione, no? Vi ricordate anche, dicevo, che anche l'inizio, Bereshit bara Adonai, no? Cioè può essere letto: quando il Signore creò il cielo e la terra era informe e deserta, le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, Dio disse, e può essere letto come ce l'abbiamo qui in traduzione: in principio Dio creò il cielo e la terra, punto. La terra era informe. Quindi ci sono due possibilità di traduzione diverse, a seconda di come si vocalizza. L'ebraico antico, come sapete, era fatto di consonanti, non aveva le vocali. Sono stati poi nell'ottavo secolo dopo Cristo i masoreti che nell'ambito ebraico hanno vocalizzato e hanno fissato quello che rimane nella tradizione ebraica il testo di riferimento, il testo masoretico, nell'antichità appunto erano tutte consonanti, per cui a seconda di come tu vocalizzi puoi avere dei significati diversi, Allora anche qui la domanda è piuttosto sul plurale. Facciamo l'uomo a nostra immagine, questo facciamo l'uomo a nostra immagine. Allora ci sono diverse interpretazioni, non ce ne abbiamo una sola, dal chi vede questo il comune plurale maiestatis, per cui allora come oggi ci sono alcuni grandi o che si credono grandi o si reputano grandi che parlano al plurale, no? Anche qualche vescovo ancora, non so se nell'era di Francesco no, qualcuno si permette più, però c'erano anche dei vescovi che dicevano voi no. Alcuni dicono la corte celeste, così come i re avevano la loro corte a cui parlavano, così anche si immagina, l'autore sacro proietta questa immagine che ha, no, della realtà del mondo, la proietta nel mondo di Dio, per cui Dio e i suoi angeli, Dio e i suoi ministri, facciamo. E dal testo voi sapete che la nostra tradizione cristiana intravede la Trinità, no? Però ecco, non è una visione esegetica, ci siamo, è piuttosto una visione devozionale, ma non esegetica, cioè l'autore antico non aveva assolutamente in mente la Trinità, ok? Quindi se noi dobbiamo rimanere al testo, esegeticamente, no? Plurale maiestatis, corte celeste, oppure André Benen, questo biblista belga che insegna il biblico, lui percorre un'altra strada per interpretare, che io ve la propongo, forse qualcuno l'ha già sentita qualche volta, e che ha a che fare, lui dice, rimaniamo sul testo. Perché il testo cosa dice? Il testo dice, facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini, eccetera, eccetera, eccetera. Versetto 27, e Dio creò l'uomo a sua immagine, immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Ora, attenzione, chi ha già sentito questa spiegazione stia un attimo in silenzio. Chi non l'ha sentita, faccia un piccolo esercizio di confrontare quello che Dio dice e quello che Dio fa. Cosa non torna? Non torna la somiglianza, eh? Cioè nel senso che notate, no? Dio dice facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, quando va a creare, crea solo l'immagine. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Non crea la somiglianza, sono termini diversi in ebraico, eh? E non è lo stesso termine, non sono neanche sinonimi. Somiglianza, cioè immagine, potrebbe essere, tanto per capire più o meno, tipo la statua dell'imperatore. Allora, c'è l'imperatore, c'è la sua statua, ok? E che è anche presenza, anche se non è proprio la stessa cosa, però è presenza. Poi, dall'altra parte, l'immagine della statua, ok? Che in qualche modo si allontana ancora un po' di più dal prototipo, no? Allora, è interessante che appunto l'autore mette, tra l'altro il termine immagine è lo stesso termine che i profeti tipo Isaia useranno a volte per gli idoli. Gli idoli. Cioè nel senso che noi possiamo fare, noi siamo fatti all'immagine di Dio, però quell'immagine staccata da Dio può diventare un idolo. In relazione a Dio, e vedremo la sua parola, può essere benedizione. Staccata diventa idolatria. Allora, rimanendo al fatto di dire non torna alla somiglianza, André Benen prova a spiegarla così. Cioè, quel facciamo, Dio lo sta dicendo all'uomo stesso. È bello questo, no? Perché, come dire, Dio dice all'uomo, io voglio crearti a immagine e somiglianza mia, l'immagine la faccio io, la somiglianza la fai tu. E mi sembra bella come riflessione esistenziale, perché corrisponde, no? Penso alla nostra esperienza umana, cioè dove ciascuno di noi parte da un materiale ricevuto, qualcuno dice poteva darmelo meglio, però vabbè, così la domanda è che ne facciamo? Che ne facciamo? Allora, ecco, proprio l'immagine, no, di un Dio che, di un mistero di Dio che promuove l'uomo perché lui prenda parte, non sia una marionetta. Attenzione, perché questo Dio che ci tratta un po' da marionette a volte è anche, come dire, conveniente, perché, come dire, se va bene ringraziamo lui, se va male è colpa sua, no? Noi in ogni caso siamo a posto, perché siamo semplicemente marionette del Dio che, degli dèi, no? Il fatto degli dèi, noi siamo semplicemente, no? E qui invece c'è veramente un bel senso di un mistero di Dio che chiama l'uomo a prendere in mano la sua vita. Ricordate quella bella frase di un padre gesuita che è stato generale, poi adesso è morto qualche mese fa, che diceva la vera autorità è quella che è capace di rendere gli altri autori della loro vita, autori della loro vita, che promuove, perché ciascuno possa scrivere. Allora è bello questo Dio che fa l'immagine, la somiglianza è compito dell'uomo. E allora, e ancora attenzione, maschio e femmina li creò, cioè questa immagine di Dio che è in questa alterità, è un Dio relazione, è un Dio che chiama relazione, che fa, che scrive il suo essere in una relazione fra diversi, che sono radicalmente diversi. Cioè qui è la sapienza ebraica antica, che fra l'altro è interessante, no? Perché il nostro essere uomini e il vostro essere donne è bello e drammatico, cioè nel senso che è bello quando ci capiamo, tra l'altro tanti artisti altre volte non ci capiamo, e allora la domanda, non so se vi è mai venuto in mente di dire: ma perché Dio non ci ha fatti tutti uguali, no? Cioè perché la, soprattutto per chi è sposato, eccetera, sa bene come siamo diversi, lo sappiamo tutti, ma da dove l'esperienza si fa più vicina, siamo irriducibilmente diversi. Siamo irriducibilmente diversi. E non, fino in fondo, io credo, ma lo dico da non sposato, non ci capiremo mai, non ci capiremo. Allora, è proprio siamo, il nostro approccio alla vita, il nostro essere fisicamente in un modo, psicologicamente, spiritualmente in un modo diverso, no? E allora, è come dire, questo che alcune volte è stato letto anche come conseguenza del peccato, sapete che sono autori classici o anche cristiani dei primi secoli che poi la Chiesa non ha seguito, in cui dicevano che la differenza sessuale è una conseguenza del peccato originale. In qualche modo c'era un uno, un androgino, cioè un, non più che androgino, un asessuato, no? Che poi il peccato spacca. Quindi quasi che ritornare all'uno, la tradizione cristiana, non, cioè la Chiesa non ha seguito questi autori, e ha seguito piuttosto altri come Giovanni Crisostomo, che già nel IV secolo diceva che Dio ci ha creati biblicamente, ci ha creati maschio e femmina perché non ci unissimo in base a un'idea o una natura umana che ci unisce, ma ci unissimo nell'unica cosa che può tenere uniti lasciando diversi, che è il mistero dell'amore. E allora è questa relazione nell'alterità, relazione nell'alterità, così difficile, no? Così affascinante e così difficile, e naturalmente tutti i tempi e anche i nostri ci ricordano, no? In tutte quelle situazioni di violenza, di uccisione, la difficoltà. E allora su questo, sull'uomo e la donna, c'è la benedizione. E disse loro, Dio li benedisse, e disse loro: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Questa relazione nella diversità porta una benedizione di fecondità e di vita, di una vita che riempia la terra. Qui soggiogatela, dobbiamo sempre dire a immagine, no, di Dio che benedice gli animali, la creazione, gli astri, cioè quindi leggiamola, vuol dire come Dio governa la terra, così Dio è così l'uomo è chiamato a soggiogarla, a governarla. Notate che dice: dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del terra. Non c'è scritto dominate sugli altri uomini, non c'è scritto, Non c'è scritto, e questo anche nella Chiesa non, no? Nella Chiesa non è che riusciamo a capire tutto quello che Dio ci dice, no? Per esempio, un'altra cosa che abbiamo sempre fatto fatica è che Gesù dice: non chiamate nessuno padre sulla terra, no? Perché voi siete tutti fratelli. Voi siete tutti fratelli. E quello che Francesco, Papa Francesco, ha detto subito, no? Dicendo: sono fratello vostro. Il Santo Padre, no? Il Santo Padre. Sì, ma una cosa è il rispetto, una cosa è il potere, che una certa impostazione clericale, no, perché di fronte al Padre, l'ha detto il Padre, E il Signore ci ha detto: noi siamo tutti fratelli, perché uno solo è il Padre, uno solo è il Padre. Infatti è anche questo, una cosa è, come dire, rispetto per un nostro fratello che prende la funzione di responsabilità nella comunità, ma dove è la funzione di responsabilità nella comunità, che lui è chiamato a, ma non è che lui, la sua persona viene investita, no? La prima comunità cristiana, dagli Atti degli Apostoli, ci fa vedere che discutevano anche con Pietro, anche se era... no? Il capo degli apostoli, e Paolo l'ha mandato a quel paese, cioè, no? Come si dice nella lettera ai Galati. E vabbè, adesso chiudo, perché questo discorso sarebbe, ci porterebbe chissà dove, però chiudo con una piccola nota della tradizione gesuitica, tanto per dire poi come il discorso del Papa sia stato pensato nei secoli. Ma ancora Sant'Ignazio nel 1500 doveva dire ai suoi compagni gesuiti di controllarsi in presenza del Papa e non dire parolacce, Questo, come dire, il tipo di relazione che c'era, no, con il Papa nel 1500. Chiudiamo questa parentesi, ritorniamo invece al fatto di non dominare gli uomini, ma appunto il dominio sempre legato al dominio che Dio esercita, appunto, che è un dominio di libertà e di amore. E Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. Notate un'altra cosa qui, Dio dà come cibo ogni erba e ogni albero fruttifero, non dà gli animali. Allora, basta carne, basta chianina, salsicce, altre cose? E allora, qui vedremo, poi darà dopo, è quasi come una concessione che Dio fa all'uomo. Questo è interessante, perché questi racconti ci mostrano un Dio che deve prendere le misure con la creatura che ha creato, e deve imparare anche lui a relazionarsi con noi. Che bello questo, no? Che anche lui, come dire, ci prova e, come dire, vediamo come va, perché lui fino in fondo come andrà non lo sa, E sentivo una bella battuta di un teologo che diceva: la Bibbia ci parla di un Dio che non sa tutto. Se volete un Dio che sappia tutto, aprite il catechismo della Chiesa Cattolica, E lì Dio sa tutto, la Chiesa per prima. No, la Bibbia ci parla di un Dio vivo. È bello. Allora, cioè, come dire, impostare una vita che prenda vita non dalla morte, no? Degli animali, qui in particolare, dalla violenza, dal sangue e dalla morte. E a tutti gli animali selvatici, e a tutti gli uccelli del cielo, e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. Così anche gli animali, vedete, anche gli animali non prenderanno vita, come indicazione iniziale, dalla morte degli altri animali. E Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. È la sottolineatura di questo giorno, legato proprio a questo Tov Meod, no? Molto bello, molto, no? è come un Dio che si appassiona. Vedete anche qui questa creazione è fatta quasi come ci presenta un Dio artista, che come dire, gioisce di ciò che ha creato, no? E si stupisce di quello che ha creato, no? E fu sera e fu mattina, sesto giorno. L'ultimo giorno, così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere, Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che aveva fatto creando. Allora, la volta scorsa già ne parlavo, no? E per cui semplicemente lo accenno, e il settimo giorno compie la creazione. È interessante questo, cioè la creazione non è solo nel fare di Dio, ma anche nel giorno del riposo. La creazione si compie con il giorno del riposo, cioè il far festa è parte integrante della creazione, cioè, quindi questa creazione che è fatta per essere lavorata, custodita e gioita, se si può dire così, vissuta nella gioia delle relazioni che hanno a che fare appunto con questo settimo giorno. Ora, questo settimo giorno, anche nella scrittura, torna nel capitolo 24 dell'Esodo, dove, capitolo 24 dell'Esodo, al versetto 12 si dice: il Signore disse a Mosè: sali verso di me sul monte e rimani lassù, io ti darò le tavole di pietra, la legge e i comandamenti che io ho scritto per istruirli. Mosè si mosse con Giosuè, suo aiutante, e Mosè salì sul monte di Dio. Agli anziani aveva detto: restate qui ed aspettarci fin quando torneremo da voi. Ed ecco, avete con voi Aronne e Cur, chiunque avrà una questione si rivolgerà a loro. Mosè salì dunque sul monte e la nube coprì il monte. La gloria del Signore venne a dimorare sul monte Sinai e la nube lo coprì per sei giorni. Al settimo giorno il Signore chiamò Mosè dalla nube. Mosè entrò, saltando un versetto, dunque in mezzo alla nube e salì sul monte. Allora, vedete, anche qui torna il settimo giorno, cioè il giorno in cui si entra nella relazione, si incontra l'altro, si incontra il mistero di Dio. Allora, è bello questo, no? Non so se già ve lo dicevo, nella tradizione ebraica il sabato non è il focus del sabato, non è la liturgia nello Shabbat, scusate, la liturgia nella sinagoga, come invece è diventata per noi cattolici, no? Perché ricordati di santificare le feste, è diventata, sei andata a messa la domenica? Questo è diventato, che se volete è anche il peccato insieme a quell'altro più gettonato, no? Sono andato a messa la domenica, non potevo. E no, nella tradizione ebraica il focus è le relazioni gratuite con i tuoi amici e con i tuoi familiari. Cioè la festa, in fondo cos'è la festa, no? Cioè poter stare insieme, gioendo l'uno dell'altro, incontrandosi, non è legata al lavoro. Ci incontriamo per rimettere a posto il tetto della parrocchia, ci incontriamo per qualcosa. No, quello in sei giorni, sì, ho la maggioranza del tempo, ma ci deve essere un tempo in cui proprio tu nella gratuità celebri la gratuità dell'amicizia, dell'amore, dell'amicizia con Dio. E poi lo vai a fare anche nel momento in sinagoga, nella preghiera insieme, ma il momento principale è in casa, in famiglia, nello stare insieme. Vedete, cosa che noi non abbiamo tanto, non per tanti motivi, non abbiamo perché tante volte il cristianesimo è una cosa individuale, non è di dimensione, purtroppo si è ridotta, non è una dimensione di comunità, no? Però vedete, allora il settimo giorno della creazione è finalmente poter stare l'uno in relazione con l'altro, l'uno in relazione con, no, alla presenza dell'altro, nella gratuità. E un altro testo che ho segnato, però non ricordo esattamente qual è, però andiamo a vedere Esodo 39:40. Esodo 39:40. Non dice niente. No, si sta parlando della consegna. No, lasciate stare, non so dove. Allora, quindi, questo giorno che è memoria del giorno ultimo, no? Notate che in questo settimo giorno non si dice più e fu sera e fu mattina, in tutti gli altri giorni si dice e fu sera e fu mattina, fu sera e fu mattina. Settimo giorno non si dice fu sera e fu mattina, perché è quel settimo giorno che deve arrivare, quando non ci saranno più le tenebre, quando non ci sarà più la sera, quando non ci sarà più la morte. Allora, ed è interessante perché allora il sabato che noi celebriamo è memoria di quell'ultimo sabato che attendiamo. Guardate che per noi cristiani siamo lì, perché noi celebriamo la domenica che Cristo ha vinto la morte e che non ci sono più tenebre, però le tenebre ci sono ancora. Quindi noi stiamo camminando in un già e non ancora. Allora è come se ogni domenica ci dovrebbe ricordare che stiamo attendendo finalmente il giorno, quella domenica in cui non ci sarà più la morte. Se volete, la festa, come dire, sostiene la memoria, la speranza, il cammino. Quando la creazione si compirà. E allora vedete, ecco, queste sono le origini del cielo e della terra quando vennero creati, e si chiude il primo capitolo. Allora cominciamo, andiamo avanti ancora un po', no? Ce la facciamo? Sì. Cominciare a leggere il secondo. Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era uomo che lavorasse il suolo. Ma una folla d'acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Allora, un altro racconto, in un altro tempo, qui gli studiosi si dividono nel dire questo è più antico del primo capitolo, alcuni dicono no, perché alcuni dicono che è più antico, alcuni dicono è più primitivo, cioè nel senso che mentre il primo capitolo Dio disse e le cose vengono all'esistenza, questo Dio che plasma, che fa il vasaio, uno dice è un po' troppo antropomorfo, invece no, in una concezione più elevata, altri dicono non è proprio così. E una piccola nota, vedete anche un'altra differenza che avete notato subito, è il fatto che nel primo capitolo Dio viene chiamato Dio, in ebraico Elohim, nel secondo capitolo invece Signore Dio, vedete, Adonai Elohim, e Adonai è per dire il tetragramma, qui c'è il tetragramma, attenzione, il tetragramma che Dio rivela a Mosè. Quindi allora questo ci fa dire, un momento, ma se Dio ha rivelato il suo nome a Mosè nell'Esodo, chi scriveva questo testo era già dopo l'Esodo. Sto spiegando? Perché se nella narrazione, almeno seguendo i testi della Bibbia, Dio lo rivela nell'Esodo, allora questo testo è come di fatto, no? Cioè è successivo, siamo intorno al VI, V secolo avanti Cristo. Allora, un'altra piccola nota che mi viene in mente, scusate, sul primo capitolo, ve lo dico, poi ve lo leggete con calma, quando avete anche tempo da leggere e da rileggere, non c'è una negazione, è tutto un testo, che è scritto sempre in forma positiva, non c'è un non, no? Tutto un testo, un cantico della vita. Allora, quest'altro testo, che appunto parte da una terra dove nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre, perché il Signore non aveva fatto piovere, non c'era acqua e non c'era uomo che lavorasse il suolo. Per alcuni, gli autori di questo testo, l'autore e il suo gruppo probabilmente, è gente che è tornata dall'esilio in Babilonia, nel senso che Babilonia doveva essere una città splendida, una città piena di canali, piena di acqua, di fontane, per cui questi deportati oppure figli di deportati che vivevano lì dicevano: questa è la vita, questa è la vita, no? Allora, per dire cosa c'è prima della vita: una terra che non è coltivata, l'uomo non la lavora, l'acqua si disperde così, viene fuori dal terreno ma non è incanalata, no? È interessante, no? Quindi un'immagine per dire cosa c'era prima, eh? E allora ecco questo Signore Dio, che a un certo punto, attenzione, Signore Dio, Adonai Elohim, Adonai appunto fa riferimento all'Esodo, perché è il modo di dire, il modo di pronunciare il tetragramma che non si pronuncia, e quindi fa riferimento all'Esodo, all'alleanza, quindi all'uscita dall'Egitto e poi all'alleanza. Elohim è il nome più generico, non di dire Dio, Dio. E attenzione, questo ve lo dico e vi chiedo di tenerlo a mente, perché poi nel capitolo successivo vedremo come questa cosa gioca anche in tutto il discorso che farà il serpente. Allora, il capitolo 2 e il capitolo 3 sono insieme, vedremo come, anzi, per capire bene il capitolo 3 dovremo tenere ben conto del capitolo 2, è un'unica narrazione. E allora ecco quest'altra creazione: il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. E, è bello questo modello, cioè torna questa immagine del Dio vasaio, torna perché tutti quanti ce l'abbiamo in testa da Geremia, no? Ricordate Geremia quando entra nella bottega del vasaio e vede un vasaio. Io sono di Grottaglie, per cui no, ho in mente gente, li vedo ancora oggi, dei ceramisti che lavorano, no, con la terra. E allora questo Dio che plasma è un artista, anche qui un artigiano, no? Uno che fatica, che cerca di modellare la terra, no? E per farne un uomo, attenzione, polvere dal suolo e alito di vita. Polvere dal suolo, la polvere, come voi donne sapete forse più di noi uomini, senza forse, perché normalmente fate voi le pulizie, è la cosa più inutile che ci sia, cioè nel senso che un pezzo di legno, no, un po' di terra, eccetera, uno, carta, no, c'è sempre la possibilità di utilizzo, ma la polvere? La polvere è fatta per essere raccolta e buttata. E allora corrisponde, se volete, a quei momenti della nostra vita in cui noi abbiamo sperimentato la nostra abissale inconsistenza. Cioè, quando delle cose che portavamo avanti, o forse delle immagini di noi stessi, sono collassate. Cioè, quando abbiamo sentito di essere niente. Se volete anche l'immagine, no, che abbiamo di momenti della storia dell'uomo in cui l'uomo è stato capace di distruggere tutto, potremmo dire così, no? Infinita miseria. E dall'altra parte l'alito di Dio, no? Che dice invece tutti quei momenti in cui noi sperimentiamo la nostra dignità, la nostra capacità. Cioè, grandi creazioni che andiamo ancora per il mondo a contemplare, a visitare, cioè, no? cose che gli uomini sono riusciti a fare, e dall'altra parte, no, grandi distruzioni. Allora noi siamo insieme a queste due cose e vedremo che queste due cose che siamo, infinita miseria e infinita bellezza, possono stare insieme legati alla parola del Signore, che il Signore poi nei versetti successivi dirà. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden a oriente e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Allora, ecco questo Signore, prima che un vasaio, un ceramista quasi, adesso è un contadino che pianta un giardino in Eden a oriente. E, giardino è la versione greca del termine che poi noi, da cui abbiamo preso paradiso, è un termine persiano. E essenzialmente significa porzione di terreno limitata. In fondo così erano i giardini, no? Immaginate, così ancora per certi versi lo sono, ma laddove la terra era da quelle parti, no? Dura, deserti, eccetera, riuscire a strappare, no? Delle porzioni di quindi erano porzioni di terra limitata, un giardino, un luogo appunto difeso, custodito. E il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Allora, l'autore ci dice che in questo giardino il Signore Dio fa germogliare alberi belli, graditi alla vista, alberi buoni, appunto da mangiare. E poi attenzione a quest'albero della vita che l'autore ci dice che è in mezzo al giardino. Allora attenzione anche qui, cerchiamo di tenere a mente questa cosa, no? L'albero della vita ci dice di alberi, però solo di quest'albero, perché vedete neanche dell'altro, l'albero della conoscenza del bene e del male. Di per sé letteralmente non è tanto l'albero della conoscenza del bene e del male, ma è l'albero del conoscere bene e male, che potrebbe essere anche tradotto, cioè l'albero del conoscere bene e del conoscere male. Anche qui c'è una possibilità di doppia traduzione, l'albero della conoscenza, del conoscere cos'è bene, cos'è male, però attenzione, l'albero del conoscere bene e del conoscere male. Attenzione anche a questa cosa qui, del conoscere bene e del conoscere male. Vedremo. Allora, l'albero di cui ci viene data l'indicazione, e ripeto perché ci aiuterà a comprendere la dinamica del racconto successivo, è l'albero della vita che è in mezzo al giardino. E poi c'è l'albero del conoscere bene e male. Conoscere bene e conoscere male. Attenzione, diciamo subito che conoscere in ebraico non è il conoscere nella nostra mentalità, perché il conoscere nella nostra mentalità è anche più una conoscenza a volte intellettuale. Io conosco una cosa, la studio, conosco un po' una persona perché magari ho delle informazioni, la conosco, no? In ebraico nella conoscenza è molto più sottolineata il coinvolgersi, coinvolgersi con l'altro, no? La classica frase che ci aiuta a capire è sempre la risposta di Maria all'angelo, no? Non conosco uomo, della serie, l'angelo cosa le aveva detto? Sarei madre, e lei cosa gli dice? Non conosco l'esperienza di unirmi a un uomo per poter diventare madre. Quindi conoscere in qualche modo ha la stessa radice di mangiare, in ebraico, cioè io conosco in quanto quasi mi approprio, mi unisco. E allora anche qui interessante, no? C'è un albero su cui si gioca un conoscere bene e un conoscere male. Ci si può coinvolgere e tra virgolette appropriarsi e questo dell'altro o dell'altra, e questo è vita. ci può essere un coinvolgersi e appropriarsi dell'altro che è morte. Perché fra l'altro anche qui bene e male, in ebraico tov e ra, può essere bene e male appunto dal punto di vista morale, cioè quindi comportarsi bene, comportarsi male, può essere anche dal punto di vista artistico, cioè bello e brutto, anche esistenziale, cioè che dà vita o che fa morire. Quindi tenete conto di tutti queste, di questi significati. E poi dice il testo che un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di là si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiamava Pison, esso scorre attorno a tutta la regione di Avila dove si trova l'oro, e l'oro di quella regione è fino, vi si trova pure la resina odorosa e la pietra donice. Il secondo fiume si chiama Gicon, esso scorre attorno a tutta la regione di Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri, esso scorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate. Allora, qui questa localizzazione naturalmente non è geografica, cioè geografica da una parte l'autore quasi sta dicendo all'ascoltatore: tu conosci questi posti, cioè non è un posto che non esiste. Cioè, però non sta dando delle indicazioni, perché pensate che fra questi fiumi, due sono ben conosciuti da tutti, Tigri e l'Eufrate, il Pison non si sa bene dov'è, mentre il Gicon è una sorgente di Gerusalemme, la sorgente di Gerusalemme si chiama Gicon, c'è ancora oggi, è una sorgente che dà ancora acqua, e che è canalizzata in un tunnel che Ezechia nell'VIII secolo fece costruire, e quando vado in Terra Santa con d'estate con gruppi di più coraggiosi la attraversiamo, perché è un tunnel di 512 metri, è tutto nella montagna, si va con le ciabatte, col costume da bagno, perché l'acqua ti arriva fino ai fianchi, ed è tutto, chi soffre di claustrofobia non può farlo. E però è interessante questo tunnel, di cui si parla nella Bibbia, perché c'è scritto nella Bibbia che Ezechia fece fare il canale, e allora quindi non cerchiamo dove è sto Eden oriente, qui l'autore sta dicendo all'ascoltatore: è nel tuo mondo. Cioè, quello che ti sto dicendo è nel tuo mondo, interessante, no? È lì che lo devi cercare, è lì che, capendo i significati, puoi trovare il giardino della vita. E il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Notate, no? Qui scopriamo un'altra cosa che normalmente nella nostra mentalità così, che, no, che dovrebbe essere venire dal cristianesimo però molto povera di Bibbia, è che nel paradiso si lavora. Cioè, perché qui dice lo coltivasse e lo custodisse. Cioè, quindi non, il paradiso non è il luogo, uno dice finalmente, no? Saremo in pace in paradiso. E no! Anche lì! Cioè, nel senso che la vita va alla relazione, va lavorata e custodita. Quindi vedremo appunto, no, questo paradiso che è il luogo della vita, il luogo dove Dio pone l'uomo, dove, cioè, non è il posto del starsene spaparanzato, no? Ma è qualcosa da coltivare e custodire. E poi il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. E allora il Signore parla all'uomo e dà questo comando. Attenzione, comando, anche qui penso che la maggior parte di voi ormai l'ha sentito tante di quelle volte, che quando si dice comando nella Bibbia, nell'Antico Testamento ma anche nel Nuovo, non dobbiamo comprendere come comando nella nostra mentalità. Perché nella nostra mentalità, no, greca o romana, il comando è il comando, è un ordine. In ebraico comando è indicazione, mitzvah è un suggerimento, un consiglio, cioè un consiglio di chi ti vuol bene. E fra l'altro notate, qui il Signore non dice all'uomo: io ti dico, tu potrai mangiare. Cioè, nel senso che è quasi Dio parla nascondendosi. Cioè, non è che dice: io ti dico, io, ani, anohi, in ebraico, quando l'io è riferito a Dio, anohi, io ti dico. No, dice: tu potrai, cioè, dà già le indicazioni in qualche modo, vedete. Questo è il tratto anche del Dio biblico, no? Che non si impone, non si impone, cioè ti indica, ma nascondendosi. E dice appunto questa indicazione, vedete, tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, vedete, la prima indicazione è di dire cibati. Di ciò che appunto ho creato, del giardino della vita, mangia. Cioè, la prima indicazione è che Dio vuole che l'uomo viva. La prima indicazione è vivi, vivi. E poi vedremo, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, morire morirai. Qui la nostra traduzione mette: certamente dovrai morire. In ebraico è morire, morirai, un rafforzativo, no? Morirai, morirai, veramente, morirai veramente. Vedremo, adesso non ci fermiamo, adesso per il momento registriamo queste cose e poi... Qualche domanda? Dato che è più o meno un'oretta che parlo, lasciamo spazio a qualche domanda. Perché poi la parte, non voglio cominciare questa seconda parte che è ancora densa, su il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo. Nel senso che lo prendo la prossima volta, perché anche questo è molto, molto bello.
Quindi quelle indicazioni
più
maestra a dire se...
Questo racconto è nel tuo mondo. Questo racconto parla alla tua vita concreta, dicendoti: guarda, cioè, da una parte, come dire, non è che noi ci aspetteremmo nella nostra mentalità che ci dica 12 km a sinistra, poi devi girare, eccetera, eccetera. No, qui l'autore sta dicendo quelle cose. Questo racconto che io ti sto facendo, che tu sai che sta parlando di significati, è ancorato alla tua vita, ti dice dei luoghi che tu conosci, ti ricorda Gerusalemme.
Quando l'autorità dice non devi mangiare, è sempre nell'ottica dell'indicazione, quindi
sì, sì,
tanto il verbo dovere,
tanto è vero che l'uomo potrà, l'uomo, poi vedremo sul suggerimento del serpente, andrà a mangiare. Sì, sì, non è un'imposizione, non è un'imposizione. L'albero c'è, è legato, cioè, come dire, vedremo appunto, no? Ha un invito a fidarsi della parola di Dio. Fidarsi della parola di Dio. Quasi anche che quella tensione che noi ci portiamo dentro tra, no, la polvere e l'alito di vita, nella relazione con Dio e nella fiducia sulla sua parola si può tenere insieme, altrimenti sarà un disastro, come vedremo poi nel capitolo successivo.
Io pensavo che la libertà all'uomo fosse data dopo la cacciata, invece è data proprio con la creazione.
Certo.
Perché dice la vita, cioè, quando non andava bene, la libertà.
Sì, sì, ma qui ci dice in fondo ci dice anche che la libertà va con l'amore. la libertà va con l'amore. Libertà, non, poi sono quelle cose difficili da definire, no? Però libertà che non abbia a che fare con la promozione della vita e con l'amore, che libertà è? Allora qui è, non si parla di libertà, no? Ma si intende, no? Nel modo di relazione con cui Dio si approccia all'uomo. Si vede questo benevolenza e questo amore rispettoso e libero.
Quindi lo vedrete anche sulla cacciata.
La vedremo. Dobbiamo arrivarci. Una cosa alla volta. No? Siamo su, leggiamo i testi e rimaniamo sui testi, che come vedete sono tanto densi. Sono...
Come si fa a dire che uno ha la Bibbia
da leggere? Vabbè, magari noi ci auguriamo che le generazioni dei cattolici che ci seguiranno abbiano più confidenza, cioè. Nel mondo protestante tedesco è così, eh? Nel mondo protestante tedesco è molto più, no, la gente è molto più, loro sono più preparati, in media sono molto più preparati di noi.
Siamo giovani, noi nella
scuola. No, vabbè, ma al di là della scuola.